Abbiamo finito, vi ricordo, ieri la lezione parlando dei gruppi di pressione come canale di comunicazione politica e cercando di allertarvi sull'interesse e l'importanza di questi gruppi di pressione nella vita contemporanea. Non sono un fenomeno sporadico, non sono un tratto, come dire, originale e strano della vita normale, nella vita pubblica, ma sono una componente base delle attuali dinamiche, che questo piaccia o meno, come dicevamo prima, è indifferente. Allora, volevo cominciare a parlare oggi di opinione pubblica, argomento che ci permette di fare una serie di piccoli agganci anche al testo di Sennett, così andiamo di conserva, come si dice. E prima di tutto volevo mettervi, no, non mettervi, volevo sottolineare un aspetto che prende in conto Mirage, e che è abbastanza interessante da questo punto di vista, una cosa sulla quale spesso non riflettiamo, ovvero sia il fatto che non è detto che tutti abbiano un'opinione. È un po' il discorso che abbiamo affrontato quando abbiamo parlato della democrazia, se vi ricordate, no? Quando abbiamo detto che il voto è in qualche misura un diritto dovere e che di conseguenza dovrebbe segnalare un nostro prendere posizione, sì? Segnalare un nostro prendere posizione rispetto a qualche tipo di argomento. Però, come vi dicevo ai tempi, questo funziona su una serie di assunti non criticati, cioè una serie di presupposti impliciti che secondo noi sono correnti, ovvero sia il fatto che tutti vogliano prendere posizione e anche, ovviamente, che tutti abbiano un'opinione rispetto a degli argomenti. Ora Rush vi mette giustamente in luce l'aspetto invece un po' più problematico, ovvero sia il fatto che non è detto che uno abbia un'opinione, non è obbligatorio. Ci sono svariati aspetti del mondo che ci sono del tutto indifferenti. E di conseguenza, se mi chiedono che ne penso io della, non lo so, bel problema in effetti, che potrebbe essere, di una nuova metodologia di taglio dei diamanti, non me ne frega un accidente, non lo so. Infatti c'è, cioè, giustamente, quando fate i sondaggi, c'è la voce non so. E può capitare che l'argomento del sondaggio, per quanto a noi sembri accidenti centrale nella nostra vita, invece per qualcuno sia del tutto irrilevante. E vi ricordo che questo ha decisamente a che fare con i processi con i quali noi costruiamo il senso e costruiamo il nostro mondo. Di fatto abbiamo visto che la cultura è un'attribuzione di significato e di valore ad alcuni aspetti del mondo, ma abbiamo anche visto che noi ci muoviamo all'interno della cultura con dei mezzi limitati, ovvero sia noi non siamo in grado di accettare tutto ciò che la cultura ci propone. Quindi è abbastanza ovvio che alcuni aspetti di questa cultura per noi siano del tutto insignificanti, non abbiano nessun tipo di rilevanza e che quindi noi si abbia nessun tipo di opinione in proposito. Facciamo un esempio, la fecondazione assistita, che è un argomento un attimo più centrale, sul quale abbiamo addirittura fatto dei referendum, vi ricordo. Ma per un sacco di gente la fecondazione assistita non è un problema, non sa manco di che si tratta. Possiamo dar loro torto? Possiamo ritenere che un dovere civico sia quello di andarsi a informare su tutti gli argomenti con i quali veniamo chiamati a decidere in sede di referendum? Ce ne sono stati a bizzeffe ultimamente ed è probabilmente uno dei problemi per i quali nessuno va più a votare, perché tanto, in fin dei conti, difficilmente vai a votare sapendo di che parli, visto che l'argomento è terribilmente spinoso già di suo. Quello su cui sei chiamato a esprimerti è un passaggio legislativo che non si riesce a leggere nella gran parte dei casi, eccetera, eccetera, eccetera. Direi che il problema della democrazia è piuttosto questo, ovvero sia che la democrazia presume che uno abbia opinioni anche quando queste opinioni non sono ovvie, quando non è detto, anzi, che sia ovvio averne, perché l'opinione poi potrebbe anche essere originale. Però io potrei proprio non vedere il problema, potrei non essere interessato, potrei essere uno che non ha mai avuto questi problemi e non provare in nessun modo alcun tipo di empatia per quelli che possono averne. No? Fin dei conti, io non voglio figli, o già ne ho. Chi se ne frega del problema della fecondazione assistita? È un problema di qualcun altro. Quindi, come vedete, c'è anche, in un certo senso, una dimensione di solidarietà, di empatia, di comunicazione affettiva. Però al di là di questo particolare aspetto, quello che va sottolineato è questo, ovvero sia che è legittimo che la gente non abbia opinioni su certi argomenti. E questo appunto è qualcosa sul quale vale la pena di riflettere, perché come vi dicevo, tutti parlano della democrazia diretta come potesse essere una panacea ai nostri attuali problemi, ma la democrazia diretta vorrebbe dire esattamente questo, ovvero sia che tutti noi la mattina ci alziamo, andiamo a un terminale che abbiamo a casa e cominciamo a votare su tutta una serie di aspetti, non so, tipo quale sarà il metro di misura più adeguato per valutare l'impatto dei cereali e la produzione dei cereali sull'economia europea. È un nostro problema? No? Ma se fosse democrazia diretta lo sarebbe, perché questo è un problema col quale ci si confronta in sede di Parlamento, in sede di commissioni regolatrici, eccetera, eccetera. Quante ore deve stare fermo un camionista? Come faccio a controllare che il camionista sia fermo le ore che deve stare fermo? Eccetera, eccetera, eccetera. Per non parlare dello spessore dei pneumatici, di tutta una serie di cose che diamo per scontate, ma non sono scontate. Noi le diamo per scontate perché abbiamo visto che dare le cose per scontate è un ottimo modo per andare avanti nella vita, in effetti è così, ma quando vediamo che un oggetto è a norme CE o a norme UE, tanto per venire, facciamo un altro po' di casino, va, che ce frega. Allora, dicevo, quando vediamo un oggetto a norme UE, ma noi abbiamo idea di quali siano queste norme? Cioè siamo in grado di dire, ah, questo è a norma UE perché i materiali sono di un certo genere, o perché lo spessore della scarpa, della suola della scarpa è fatto in un certo modo, o perché non ci sono alcune procedure in atto nell'apparecchio? No, noi diciamo che va bene, ma non abbiamo la più pallida idea di che cosa significhi. Allora la democrazia diretta invece vorrebbe dire che noi dovremmo farci carico di tutte queste cose. Ora, faccio presente che la democrazia rappresentativa vorrebbe dire che se ne dovrebbero far carico i politici. Oh, però anche lì dobbiamo essere realistici, al di là dell'impossibilità per alcuni politici di farsi carico di alcunché, ma questo l'avete visto di vostro, non ve lo devo dire io, ma anche un politico di buona volontà, ma non può saperle tutte queste cose, no? Evidentemente non può, ed è per questo che abbiamo detto con Rush che dovremmo inserire nella problematica del reclutamento politico tutta una serie di aspetti che stiamo considerando anche le alte sfere dell'amministrazione, perché loro lo sanno, c'è sempre qualcuno che lo sa, il famoso tecnico del quale parlavamo ieri, il tecnico è al corrente della mescola dei pneumatici, di quanto deve essere lo spessore, di quando devono essere cambiati, di quali procedure adottare per cambiarli, eccetera, 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 ognuno nel suo piccolo, abbiamo visto, è un esperto di qualcosa, no? Però il problema, come vi dicevo, è riuscire a miscelare questa expertise con l'azione di governo, la quale azione di governo non è necessariamente esperta, anzi probabilmente è meglio che non lo sia per certi versi, no? Perché l'azione di governo, come dice Carlo Mongardini, che oltre ad essere il mio maestro è anche uno dei più grossi esperti di scienza politica e sociologia politica, è un'attività sintetica di secondo livello, ovvero sia il politico gestisce cose che esistono. Capite? Indipendentemente da lui, deve riuscire a trovare un equilibrio fra queste richieste, questi obblighi, questi trattati internazionali, queste richieste legislative, queste cose che scrive, in modo che teoricamente le famose risorse della nazione possano essere allocate nel modo migliore. Ma è evidente che col complicarsi della cultura oggettiva, quello che abbiamo visto essere anche all'origine dello stato di Blasé, tanto per ricordarvi, con questo complicarsi, questa attività diventa sempre più complicata, anche lei. Laddove un politico nel 1850 poteva conoscere alcune cose, regolarsi più o meno a naso e andar bene, oggi questo non può più farlo, perché c'è il problema delle standardizzazioni, perché c'è il problema delle merci che arrivano dall'estero, perché c'è il problema dei formati e dei cambi, ci sono un'ira cioè della tecnologia che avanza costantemente e non si sa in che direzioni, quindi chiaramente vedete che nella situazione attuale il problema del governo è un problema serissimo, non è un caso che abbiamo tirato fuori, se vi ricordate, il termine di governance, che serve a definire qualcos'altro, cioè non è più il governo come siamo abituati a pensarlo appunto nel 1800 o ancora nel 1950. Oggi governare è una questione molto complicata, estremamente complicata, anche frustrante per certi versi, perché come vi dicevo gli stati attuali, i governi attuali hanno prerogative inferiori rispetto a quelle che uno si immagina, no? C'è chi pensa che per essendo capo del governo può fare qualsiasi cosa e si muove in uno scenario che è in qualche misura medievale, non è più così. Lo hanno capito quasi tutte le nazioni civilizzate, prima o poi probabilmente lo capiranno tutti quanti. Però di fatto il problema è questo: governare oggi non è fare quello che ti pare, non lo è mai stato, ma oggi ancora meno, perché devi capire che stai facendo, in linea di massima, può essere opportuno, insomma. E quindi può darsi che ci siano aspetti dei problemi che tu devi contemplare da più punti di vista. Da questo punto di vista, evidentemente, la logica inclusiva è quella che dovrebbe, dico dovrebbe naturalmente, essere la più richiesta in proposito. Però, come vi dicevo, siamo al problema dell'opinione. Allora, questa opinione non è a disposizione di tutti, per cui quando parliamo di opinione pubblica, cosa vogliamo dire in ultima analisi? Che cos'è? Non è sicuramente la somma delle opinioni dei singoli, perché sarebbe un tantino troppo comodo, un tantino troppo facile, e poi ci creerebbe dei problemi, appunto, perché abbiamo visto che i singoli spesso e volentieri non partecipano. Per cui che cos'è l'opinione pubblica? L'opinione pubblica in qualche misura ha a che fare con quello che abbiamo detto e ripetuto più volte quando abbiamo parlato dei valori. L'opinione pubblica è l'idea che noi abbiamo di quello che si ritiene importante all'interno del nostro gruppo. È l'idea di quello che noi riteniamo gli altri pensino giusto. È una qualche forma di istanza come un superio collettivo. Se vi ricordate, abbiamo detto ai tempi che quando uno fa un gesto che sa essere sbagliato, in linea di massima uno dei suoi comportamenti tipici è guardarsi intorno, anche se non c'è nessuno, anche se è solo. Ma il guardarsi intorno è simbolico, no? Ci rappresenta il fatto che c'è qualcuno che ci guarda, che poi sia l'occhio in cielo oppure la coscienza di tutti gli altri è un altro problema, e che noi stiamo facendo qualcosa che quel qualcuno riterrebbe errata. Ecco, in qualche misura questa è l'opinione pubblica. E soprattutto, se vogliamo accedere a quello che dice Habermas, del quale trovate un'interessante scheda, non mi ricordo a che pagina, ma insomma cercandola si trova, l'opinione pubblica è in qualche misura la matrice dei discorsi politici. Quando sentite le lamentele e tutte le varie stupidaggini che vengono dette ultimamente sul integrare la società civile all'interno del gioco politico, sentite qualcuno che cerca di dire quello che vorrebbe dire Habermas, ovvero sia il fatto che tutto sommato l'attività politica parte da un dibattito, parte da un confronto, parte anche da un compromesso, evidentemente, il quale punto di vista origina, manco a dirlo, a metà del Seicento, quello che state leggendo nel testo di Sennett. Ovvero sia, parte dal famoso spazio pubblico iniziale, quello che continuiamo a pensare esista, e poi invece di fatto, ci dicono alcuni, non esiste più da un po'. Questo perché? Perché, come vi dicevo, l'opinione pubblica pare formarsi in quel periodo. E chi è che fa parte dell'opinione pubblica? Questo è rimasto ad Habermas ancora oggi ed è uno dei suoi problemi principali, nel senso che lui ragiona con categorie settecentesche sull'oggi e non, secondo me, non ne imbrocca mezza. Però, a parte questo, il problema è che in certi luoghi cominciano a prendersi dei nuovi modelli di comportamento, cominciano ad aderire, a esistere dei nuovi modelli di comportamento che sono, giusto appunto, il dibattito. Quali sono questi luoghi? Sono i caffè. Vi ricordo che uno dei periodici più importanti della storia italiana, uno dei primi giornali comparsi in Italia, si chiamava Il Caffè. Non a caso, perché al caffè non ci si andava solamente a prendere il caffè de corsa come facciamo noi oggi, ma il caffè era il luogo dove ci si ritrovava e si discuteva. Era una delle istituzioni dello spazio pubblico, una delle prime istituzioni dello spazio pubblico. Il caffè era un luogo dove tutti, e dico tutti, potevano dire la loro, prescindendo dallo status. E vi ricordo, come forse avrete cominciato a leggere, che lo status ascritto al tempo era estremamente importante, non come oggi. Oggi è surrettizio, allora era assolutamente chiaro e limpido. Anzi, se andate a vedere delle bellissime pagine storiche, perché già vi ho detto, vi ripeto che Sennett è anche, secondo me, un discreto storico, troverete delle descrizioni dei vestiti e delle descrizioni dei segni convenzionali che individuavano la posizione nello spazio sociale assolutamente incredibili rispetto a quello a cui siamo abituati noi. ovvero sia troverete che ogni professione aveva i suoi segni, aveva dei nastri colorati, aveva delle insegne, aveva dei distintivi, aveva tutto ciò che serviva a che l'altro sapesse chi aveva davanti, quindi non solo sapeva la professione, ma sapeva anche il grado di maestria all'interno della professione, perché c'erano le gilde. Quindi tu incontravi qualcuno ed eri perfettamente al corrente di qual era il suo status, finché valevano gli status ascritti. Come vi dicevo l'altro giorno, il pubblico in un certo senso è la mancanza di ascrizione, ovvero sia è qualcosa dove questi canoni non valgono più, e quindi il problema della vita pubblica e dello spazio pubblico, come dicevamo la settimana scorsa, diventa sapere chi hai davanti. Tu vieni da una situazione nella quale hai sempre saputo tutto dell'altro, che tu lo conoscessi o no, a questo punto diventa lievemente irrilevante, perché comunque l'altro ti si presentava in tutta una serie di specifiche che erano date e che non erano fingibili, non erano imitabili. C'erano delle regole molto dure, molto ferree su come potevi vestirti. Cioè, se tu eri un carpentiere di terzo livello nella gilda, non ti potevi vestire come un carpentiere di secondo, né come un carpentiere di quarto, né ti potevi vestire come un pescatore. Ti dovevi vestire come eri. Quando parliamo dell'ascrizione come stato anche di diritto, diciamo questo: c'erano delle leggi specifiche, come troverete nel testo, per le quali tu potevi vestirti in un certo modo, e se te beccavano che non ti vestivi così, erano dolori, eri passibile di sanzione. Questo nella società tradizionale. Che succede però? Io non vorrei disturbarvi, ragazzi, ma potrete anche andare a uscire, non è un problema per me. Se avete qualcosa di estremamente importante da discutere, andatevene al bar, stiamo parlando di caffè, cosa meglio? Allora, dicevamo che questa situazione cambia drasticamente quando cominciano le metropoli, perché nella metropoli appunto non solo arriva gente che non si sa da dove venga, il problema è che c'è gente che fa cose che non si sono mai fatte prima. Cominciano una serie di professioni, una serie di tipi di attività che non sono descrivibili alla luce di quello che succedeva prima. Quando dicevamo l'altro giorno che non hai idea di chi hai davanti, e anche questo è il problema, ovvero sia, se tu fai l'impiegato per una ditta di trasporti o cominci a lavorare nelle assicurazioni nascenti, come faccio io a etichettarti come i mestieri precedenti? Perché non c'è una tradizione, non c'è un segno che mi dica che tu sei apprendista assicuratore. Non so se questo è chiaro. Mentre io mi aspetto che ci sia, perché la mia socializzazione, la mia cultura, il mio modo di essere mi ha insegnato che io, chiunque veda, so chi è. Dal paria, se vogliamo, fino al vescovo, fino al cardinale, io so perfettamente con chi ho a che fare, o meglio sapevo con chi ho a che chi avevo a che fare. È questo scarto che genera l'ansia e il problema della metropoli, la paura dello spazio pubblico, ovvero sia il fatto che è un luogo nel quale ci sono delle figure aliene, manco lo straniero, di più, perché lì sarebbe un'appartenenza a un'altra cultura che magari però sarebbe etichettabile, qui c'è un'appartenenza a un qualcosa che non c'è, capite? Manca, non so come dirlo, non so come riconoscerlo, non so cosa aspettarmi, tutta quella serie di cose di cui abbiamo parlato fino adesso, per svariati anni, si presentano quindi alla nascita della metropoli. E quindi cominciano i tentativi. Abbiamo visto, se vi ricordate il primo a priori di Meliano, che l'uomo normalmente conosce attraverso il già noto. Ecco perché c'è il problema dell'aggancio al teatro. Abbiamo detto che del teatro parlerà Elisa la settimana prossima, però io intanto qualcosa dico perché insomma torna abbastanza comodo. Vuol dire, quando parliamo del teatro, che il problema di colui che esce e non sa come interagire con gli altri viene compreso sulla base della conoscenza teatrale, ovvero sia l'attività più prossima esistente a ciò che si testimonia per strada viene riconosciuta essere il teatro, e quindi si usano, si importano, diciamo, nello spazio pubblico le categorie del teatro, capite? Se io non riesco a capire una cosa, comincio a dirmi che mi ricorda, che sembra, come facciamo sempre, credo che vi sia capitato, se vedete una macchina che non sapete che tipo di macchina sia, cominciate a dire mi pare un po' una tipo, mi pare un po' una multi, mi pare un po' una cosa, se vedete qualcuno, quello mi ricorda qualcosa, eccetera, lo facciamo sempre. Qualunque cosa ci capiti, qualunque tema tocchiamo, cerchiamo di riportarlo a ciò che già sappiamo per vedere se è comprensibile in quella luce, no? Come d'altronde la sociologia formale di Simmel è questa, la sociologia formale di Simmel è quella che dice che nei fenomeni ci sono certe cose che si assomigliano, per cui la sopra il dominio e la sottomissione sono fenomeni che esistono dappertutto, esistono all'università, esistono nel lavoro, esistono fra amici, esistono nei rapporti tra istituzioni, ma sono sempre quelli, sono comprensibili anche come dinamiche impersonali. Allora, allo stesso modo noi cerchiamo di capire quello che accade, non noi, loro, cercano di capire quello che accade per strada usando la strategia del teatro, usando il fatto che appunto ci sono dei codici di convinzione o di credenza, come dicevamo ieri, che permettono più o meno di entrare in questo rapporto con l'altro. Ora, uno dei problemi, come abbiamo visto anche l'altra volta, è che non riuscite a visualizzare questa cosa. E devo dire che capisco perfettamente il problema, nel senso che non è facile. Allora mi interrogavo sul come fare a cercare di farvela vedere un tantino. E mi è venuta in mente una delle cose, appunto, tanto per ridurre e esemplificare, ho pensato al problema del cinema, perché in effetti, voglio dire, da un certo punto di vista, noi andiamo al cinema anche un po' come quelli che andavano a teatro, nel senso che quando noi andiamo al cinema c'è la famosa sospensione di dubbio, no? Ci comportiamo come se quello che accade al cinema fosse plausibile. E spesso e volentieri noi partecipiamo all'azione del cinema. Vi ricordo che ci sono platee che ridono, ci sono platee che piangono, ci sono platee che applaudono. Come lo vogliamo comprendere questo comportamento? Vi sarà capitato, immagino, di andare al cinema e ridere, no? O piangere, ecco. Ed è esattamente questo il punto. Quello che dice Sennett è: com'è pensabile, perché io posso immaginare delle platee in quel periodo che piangevano copiosamente nel momento in cui il cattivo uccideva l'eroe o una delle eroine moriva, eccetera, eccetera, e lo sapevano benissimo che era semplicemente teatro, però loro piangevano, o si incazzavano, o partecipavano, salivano sul palco, apostrofavano l'attore. Com'è pensabile questo? Non so se mi spiego. Cioè, che tipo di rapporto è? No? In qualche misura però è lo stesso rapporto che avete voi quando singhiozzate al cinema. Che senso ha singhiozzare al cinema? O essere in imbarazzo al cinema? Pensateci, non è un comportamento stupido, è un comportamento che è qualcos'altro rispetto a quello che facciamo di solito. Ma non c'è solo quello, tanto per usare un po' Facebook, abbiamo un altro esempio, no? Ora, quando andiamo a una festa o quando usciamo il sabato sera, anzi quando uscite il sabato sera, cosa che ormai ho smesso da un po', siete voi? Siete veramente voi? Usiamo questa cosa, siete proprio quegli originali voi dei quali si parla tanto, lì autentico? Oppure siete una maschera? Cioè quella persona spettacolare che ci mette 2 ore a prepararsi, si fa sui capelli, si trucca, cura tutti i dettagli, ecco, quella lì chi è? Perché noi ne parliamo sempre come se questi, no, quello che leggete è qualcosa che non conoscete, ma è uguale. Quando loro uscivano per strada, si preparavano così. Allora voi siete falsi il sabato sera? O no? Chi è vero? Che il problema è questo. Noi stiamo lavorando su un assunto che è del tutto discutibile, non so se i miei colleghi psicologi me ne vorranno, ma può darsi. Ma lavoriamo su questo assunto che ci sia un io autentico. Se sentite le interviste con quei deficienti che vanno al Grande Fratello e tutti i vari reality show, che vi dicono io sono autentico. Domanda, tradurre, che significa tu sei autentico? Che come devo interpretarlo? Cioè che sei sempre tu, io lo vedo che sei sempre tu, sei sempre spontaneo, sei sempre sincero. Questo devo capire, ma vi rendete conto che se questo fosse vero io dovrei arguire che tu sai perfettamente chi sei, laddove noi stiamo lavorando ormai da 3 anni su un assunto centrale che è quello che noi non sappiamo chi siamo. Vi ricordo che, dice Simmel, noi siamo costantemente dentro e fuori la società, noi siamo costantemente noti e ignoti a noi stessi, noi siamo costantemente attenti e disattenti a noi stessi. Stamattina mi sono dimenticato le chiavi della macchina a casa, pur essendomi detto devo prendere le chiavi della macchina, sono sceso e poi me le sono scordate in tasca del cappotto, ho detto forse dovrei rimettermi a letto, sarebbe opportuno invece di andare a fare lezione, ma non c'ero, evidentemente ero da un'altra parte, credo capiti un po' a tutti. Allora il mio io autentico dove diavolo era in quel momento? Stava ancora nel videogame, stava pensando alla lezione di oggi, era andato a farsi un giro, dov'era? So se capite il problema. Noi diamo di norma per scontata sta cosa e vabbè, succede, sono stanco e via, sono stressato, altro argomento perfettamente plausibile, ma che significa? Cominciamoci a chiedere un po' queste cose, perché insomma è ora, avete l'età adeguata per farlo. Il problema è questo, quello che dice Sennett è esattamente quello che possiamo chiederci quando ci diciamo: ora che sto uscendo mirabolante per la nottata che viene, chi sono? Quello che mi incontra, che pensa, chi ha conosciuto, quello che poi domani mattina trova con gli occhi abbottati di sonno, il trucco, oppure un fiato insopportabile, se sei un maschietto, queste cose qui, la barba lunga, inguardabile, chi è l'originale, quello inguardabile o quello bello? Perché, no, è un problema che possiamo porci. Quindi, come vedete, il tipo di atteggiamento c'è ancora oggi. Anzi, vi dirò di più, oggi siamo arrivati a dei livelli che forse sono perfino più indicativi e più chiari. Non so se conoscete i cosplayer, se qualcuno di voi ha mai sentito parlare dei cosplayer. I cosplayer sono quelli che si travestono da personaggi di fumetti, di serie di fantascienza, di serie televisive, di manga, di quello che pare fondamentalmente. E sono anche questi un problema da prendere in considerazione. Voglio dire, al di là del fatto che possiamo dire sono dei matti o sono stupidi, che sono quelle famose frasi che non servono assolutamente a niente, ma noi possiamo porci il problema del perché il 1° novembre Lucca pullula di persone travestite nei modi più improbabili, anche a scapito della loro probabile sanità e salute, perché c'era uno l'altro giorno che era travestito da Hellboy, era a torso nudo e faceva freddo, però lui era a torso nudo perché non poteva fare Hellboy con la giacca, non gli veniva, per cui era a torso nudo e non era il solo. Le ragazze tendono ad avere delle minigonne invisibili, questo poi mi spiegate anche voi per quale motivo, ma ad ogni modo, insomma, diciamo che ci sono dei problemi piuttosto seri se vogliamo cercare di capire questa cosa senza ricorrere alla teatralità del comportamento. Allora, questi sono esempi estremi in qualche misura, no? Il sabato sera meno estremo del cosplayer, però comunque. Il punto è che di fatto la stessa questione si pone per i ruoli che noi interpretiamo. Non c'è bisogno che io mi trucchi, no? Per dire che sto facendo il docente. Sto facendo il docente, questo che vuol dire? Sono docente o sono amico? Sono docente, sono figlio, sono marito, che sono? Noi l'abbiamo mai presa in considerazione questa cosa, però il problema è lì, capite? Il problema è nel ruolo, nel modo in cui il ruolo va concettualizzato. Perché loro hanno visto che il teatro poteva essere utile? Esattamente per questo discorso, perché a teatro succede che c'è una persona che esiste di suo e fa l'attore di professione, che in un certo momento è anche relier, contemporaneamente. E io, quando vado a teatro, non sto tanto a guardare la persona in carne ed ossa che magari conosco anche il giorno dopo, ma guardo relier. Per me quello è relier. E io reagisco a quello che mi dice relier. Piango, mi incazzo, partecipo, sono imbarazzato, voglio che ripeta. Capite? Allo stesso modo, voi, quando venite a sentire la lezione, vi annoiate o siete attenti, non perché io sono io, ma perché quello che sto dicendo e sto facendo adesso è interessante o no. So se questo è chiaro. Con la mia autenticità non ha niente a che vedere. So se questo discorso si riesce a capire. Allora, se il discorso in qualche misura l'avete capito, comincia a diventare forse un po' più chiaro che cosa vuol dire questo discorso dei ruoli e il modo in cui venivano utilizzati nello spazio pubblico. È ovvio, da un certo punto di vista, che noi si apprezzi un'attività impersonale, Nel senso che altrimenti non si capisce perché andremmo al cinema, no? Come dicevamo, non si capisce perché, non si capirebbe perché il sabato sera mettiamo in atto delle rappresentazioni vere e proprie. Lo facciamo sempre, quindi ci piace. Ne traiamo un piacere estetico, un piacere erotico, un piacere sociale, è qualcosa di molto importante, a prescindere. Che io balli con uno che in quel momento mi sembra John Travolta e che la mattina dopo si rivela il pescivendolo, nel momento in cui ci ballo è del tutto irrilevante. So se è chiara questa cosa. Io mi sto godendo un momento nel quale le cose stanno come sembrano. Non penso al dopo, non penso ai riflessi, non penso a una vita insieme, non credo perlomeno che mi stia venendo in mente questo film. Poi magari dopo, ma nel momento stesso in cui sto facendo questa cosa, sono perfettamente cosciente di essere travestito io e travestito lui, ma stiamo bene, ci stiamo divertendo, stiamo facendo quello per cui siamo venuti. Allora perché io non posso ragionare sullo spazio pubblico allo stesso modo? Capite? Dov'è il punto? Noi per qualche ragione abbiamo una grossa difficoltà a trasferire questo comportamento che è quotidiano, che è normale, in un altro canone, mentre per loro era piuttosto normale. Il problema era: io vado al caffè, discuto delle leggi con qualcuno che non so chi sia, ma in quel momento lui si sta comportando secondo un canone che io riconosco, sta usando dei codici di comportamento che io riconosco, io sto usando dei codici che riconosciamo e stiamo parlando di una cosa concreta. Per cui chi se ne frega che quello poi non è il mastro carpentiere per come si è vestito, perché vedrete che a quel punto, mancando i codici, la gente si vestiva secondo i codici, secondo un qualche tipo di codice che non aveva necessariamente a che fare con la sua esistenza. Capite? Quello che magari gli sembrava il più prossimo, un po' come oggi. Che succede? Che noi mica abbiamo un contratto per ognuna delle professioni che vengono fatte, abbiamo alcuni contratti, no? Per esempio mia moglie lavora come tesoriere in un'associazione eppure ha il contratto del commercio, non ci avrete mai fatto caso, ma è esattamente la stessa cosa. Che vuol dire contratto del commercio per uno che non commercia niente? Perché quel mestiere viene compreso come mestiere del commercio? Perché gente che fa il project manager, che non c'entra niente con la produzione, ha il contratto dei metalmeccanici? Questa è la vita che non capiamo. Noi diamo tutto questo per scontato, ma è lo stesso procedimento. Allora, al tempo, quello che gli sembrava che la sua professione avesse vagamente a che fare con, che ne so, lo strillone di piazza, con l'imbonitore, si vestiva con un imbonitore anche facendo un altro lavoro, perché a lui più che altro serviva che gli altri avessero un'idea di chi poteva essere lui, potessero in qualche modo etichettarlo. Capite? E questo è il punto. Quindi che io stia al bar, al caffè, a parlare con uno che è vestito da nobile, a parlare con uno che è vestito da imbonitore, a parlare con uno che è vestito da marinaio, in quel momento parliamo di una cosa che interessa tutti noi, la discutiamo, ne mettiamo in luce degli aspetti, che poi quello non sia un imbonitore e quello non sia un marinaio, a me cosa interessa? So se questa cosa la riuscite a vedere un po' meglio. Io in quel momento sono in una situazione che è comprensibile, nella quale succede ciò che voglio, però sì, posso interagire con altri senza dovermi porre il problema se mi assaliranno o meno, ho un canale di contatto con gli altri. Che poi questo sia realistico o meno, perché deve essere così importante? Di fatto la nostra pretesa di realismo e di originalità ci porta a dei paradossi assolutamente insopportabili, ovvero sia troviamo gente che è palesemente costruita a tavolino che pretende di essere originale. Abbiamo costantemente, come abbiamo detto più volte durante le nostre lezioni, delle terribili sorprese da parte degli altri perché ce li aspettiamo in un certo modo e loro non lo sono. No? L'abbiamo detto, noi non siamo coerenti. Se noi fossimo coerenti e esistenzialmente dritti, no? Probabilmente non ci sarebbe alcun problema, potremmo essere originali, ma noi non siamo dritti. Vi faccio presente che una delle più belle espressioni che ho sentito recentemente è quella del legno storto dell'umanità, che è una frase che non so bene da dove origini, io so che la usava Isaiah Berlin e altri, e devo dire che è splendida. Che vuol dire? Vuol dire che l'umanità non è fatta con le risorse migliori. Il legno storto è quello che il carpentiere non usa perché è storto, ma se tu hai soltanto il legno storto, che fai? Devi fare in modo che funzioni in qualche misura. Ecco, l'umanità è un legno storto, non è all'altezza di quello che vorrebbe da sé, spesso e volentieri. Noi pretenderemmo dagli altri, spesso perché noi non ci mettiamo quasi mai in conto, che fossero coerenti, che fossero chiaramente percettivi nei loro stessi confronti e nei nostri, che riconoscessero i nostri, tutti i nostri pregi che noi abbiamo ben chiari e gli altri meno, tutta una serie di cose che sono narcisismo, come dice Sam. Sono pretese campate in aria, perché, come vi ripeto, l'idea di poter essere autentici deriva da un presupposto per il quale io so chi sono. Abbiamo detto che sapere chi siamo è lo scopo di una vita. Difficilmente a 20 anni sai chi sei, anche a 45 hai delle difficoltà, forse lo saprai a 70, a quel punto non te ne frega più niente di essere autentico, probabilmente, se non hai buttato i tuoi anni dalla finestra. Però è un concetto che è contraddittorio rispetto a tutte le nostre idee. Allora la domanda è meglio che io in qualche misura finga di sapere chi sono e quindi tenda una trappola all'altro, perché a questo punto tendo una trappola all'altro, no? Oppure non mi pongo il problema effettivamente di chi sono, ma faccio come se fossi qualcun altro, che ha delle caratteristiche precise, che è comprensibile dall'altro e nella cui veste io posso ottenere ciò che sto cercando. Per noi è difficile da capire questa cosa, ripeto, è difficile perché ci siamo detti un sacco di cazzate su quello che facciamo, perché poi di fatto è un'altra di quelle cose che noi facciamo costantemente. Come vi dicevo, nella grandissima parte dei casi noi non stiamo essendo spontanei e originali, noi stiamo essendo come si ritiene che dobbiamo essere, stiamo essendo come l'altro ci vorrebbe, stiamo essendo in tanti modi che non hanno un tubo a che vedere con la nostra autenticità. Anzi, l'idea dell'autenticità è una minaccia, in un certo senso, perché, vi ripeto, rimanda a un'immagine data di sé che non c'è. Noi siamo un processo, quindi l'impegno che prendo autenticamente la mattina, il pomeriggio è autenticamente una gran rottura di palle e non lo rispetto. Questo è il problema, perché se fosse vero che noi siamo autentici, una volta presa un impegno, data una parola, la dovremmo portare a termine, dovremmo essere coerenti. Non è che siamo molto coerenti noi, in linea massima. Allora, preso atto del fatto che non siamo coerenti, essenzialmente, non per cattiveria, ma perché non siamo coerenti, perché siamo un fascio di frammenti, o un nido di vipere, come diceva Nietzsche, che non era ottimista, ma comunque quello siamo, allora perché da quello dovremmo pretendere dei comportamenti che non saremmo in grado di mantenere? Non è molto più intelligente tentare un altro approccio? E questo è il punto. Quello che ci propone Sennett, o perlomeno che Sennett ci dice stessero tentando di fare nel 1750, era esattamente questo, ovvero di mettere a punto una serie di codici, una serie di modelli, una serie di ruoli che permettessero di incontrare lo straniero senza paura, che è esattamente quello che vorremmo fare noi. Come vi dicevo l'altro giorno, non è che è cambiata sta cosa, noi siamo esattamente nelle stesse condizioni, pensiamo di avere i canali per farlo, ma i canali non funzionano, perché come avete anche letto, da una parte c'è una sopravvivenza formale dei canali, dall'altra c'è uno svuotamento di senso radicale dei canali stessi, e c'è stata dentro un'evoluzione bicentenaria che ha portato a dei cambiamenti drastici, sia per quanto riguarda i modelli, sia per quanto riguarda il modo in cui noi viviamo i modelli stessi. Per cui io credo che, tutto sommato, se riflettiamo un po' meglio sul modo nel quale viviamo, però sia sulle dinamiche di senso e sui codici di credenza, perché questi sono i codici di credenza, quello di cui parlavamo ieri, quando uno si trucca e esce il sabato sera non si sente né artificiale, né si sente di star prendendo in giro qualcuno, si sente vero, anche se poi non è vero. Cioè, lui crede a quella rappresentazione, e anche colui che balla o colei che balla con lui ci crede, colui col quale vanno poi a fare anche altre cose, bere, eccetera, eccetera, divertirsi di più, per carità, non è che devi solo ballare, ma ad ogni modo, di fatto, quelli impegnati in quella situazione, in quel momento, ci credono, tant'è vero che la mattina dopo hanno, spesso e volentieri, delle brutte sorprese, ma le brutte sorprese derivano da questo salto logico per il quale noi sappiamo benissimo di non essere autentici, ma pretenderemmo di esserlo. Allora è chiaro che la mattina dopo quello non è più quello che era la sera prima, tu dovevi saperlo teoricamente, no? Che cosa ti aspettavi, che fosse il principe azzurro? O Cenerentola con la scarpa di cristallo? È un po' complicato, ma noi lo sappiamo, capite? Quindi è questa la dinamica che va messa a fuoco, e questo è il problema sul quale ci rimanda e ci richiama Sennett. Non solo, ma ci dice anche che più pratichiamo questo genere di comportamento e meglio diventiamo, più bravi diventiamo. Perché il problema dell'attore, il problema del cinema, forse più dell'attore teatrale in questo senso, è che l'attore teatrale riesce a emozionarti quando vuole lui. Non è che l'attore teatrale deve veramente essere accoltellato o deve veramente testimoniare una morte sul palcoscenico per poter far sentire a te l'emozione che proverebbe se quella morte ci fosse. Non so se è chiaro questo discorso. Voglio dire, l'attore è l'inautentico per eccellenza, perché non è pensabile che lui tutte le sere provi tutte quelle sensazioni ed emozioni che ci trasmette. Evidentemente l'attore sa trasmettere queste emozioni pur non provandole. Questo è il problema. E qualcuno bravo è in grado di farlo. Capite? Vuol dire che tra provare ed esprimere c'è differenza. Mentre noi abbiamo abolito questo step, secondo noi provare è automaticamente far capire all'altro quello che stai provando, e questo non è vero. Capite? Quello è il problema. Ah, io sto malissimo, ho capito? Chi se ne frega, potremmo rispondere in un certo senso. Sì, il tuo modo di trasmettere e di esprimere questo star male non mi arriva, altro gergo che funziona fortissimo in televisione oggi. C'è qualcosa che non va. Non è sufficiente provare. Capite? Né è necessario trasmettere nel momento in cui stai provando. Tu hai provato e me lo dici in certi modi, un altro momento, io lo provo meglio perché tu me lo stai facendo provare, perché l'attore questo testimonia. Testimonia il fatto che può farti provare gioia, divertimento, dolore, angoscia, quando vuole lui. Quindi vedete che l'emozione vera non c'è qui. Non è quello che è in gioco, è qualcos'altro. Altrimenti non sarebbe comprensibile come fa l'attore. No, pensabili che l'attore tutte le sere soffra come una bestia in quel momento per uno che non è morto, come fa a provare una disperazione per la morte di uno che invece è lì che respira? Non è pensabile, però tu come spettatore percepisci questa disperazione. Quindi è un problema di espressione, non è un problema di reale, autentico dolore per la morte di qualcuno. È che l'attore sa come fare a fartelo provare.